Ciao, oggi parliamo di gerarchizzazione. Perché creare un gruppo sociale è così importante? Beh, indubbiamente è importante perché creare un gruppo sociale dà maggiore forza a una collettività. Quindi il fatto di andare a creare questi gruppi sociali serve perché la specie che viene presa in considerazione abbia una più forte capacità di sopravvivenza. Quando ci rappresentiamo al cane, andiamo a prendere in esame e a considerare la specie più atavica vicino al cane stesso, che è il lupo, e quindi viene considerato questo gruppo sociale come il branco. All'interno di questo branco viene costituita appunto una gerarchizzazione. Come funziona nell'ambito del lupo questa gerarchizzazione? Beh, la struttura sociale è una struttura di tipo familiare, dove abbiamo dei soggetti più adulti che sono quei soggetti che si riproducono, e mano a mano abbiamo le generazioni successive. Quindi la gerarchizzazione che viene costituita all'interno dei branchi di lupo è una gerarchizzazione di tipo familiare, dove appunto i soggetti adulti hanno dei compiti di sostentamento, di educativi e gestionali del branco stesso. Mano a mano vengono aiutati in questi compiti gli altri soggetti che crescono. Quindi all'interno di questo branco famiglia, i soggetti poi più giovani inizieranno ad avere a loro volta dei compiti, fino a raggiungere quelle 2 o 3 generazioni successive che portino altri soggetti, quelli di prima generazione, ad andare a sfaldare il gruppo sociale branco per poi andare appunto a ricreare nuovi branchi, anche proprio per aiutare quella che viene definita la variabilità genetica in ambito naturale. Quindi, quando analizziamo il contesto sociale di un cane, spessissimo ci riferiamo al branco, ma dobbiamo tenere ben presente che il branco, nell'ambito dei cani, ovviamente ha delle componenti che non sono solo i cani che vivono tra di loro, ma che vedono a farne parte anche i soggetti umani. Quindi si parla di branco misto, e in questo caso un branco costituito da specie diverse. In particolare viene rappresentata quella uomo-cane. Nell'ambito di questo, perché è così importante quindi che esista una gerarchizzazione? Perché gerarchizzare aiuta semplicemente i componenti di questi branchi ad avere dei ruoli più specifici, ok? Tutti estremamente funzionali al benessere e al sostentamento del branco stesso. È per cui estremamente importante che esista una gerarchizzazione, dove a capo di questa spesso vengono interpretati con delle forme piramidali, a capo di questa piramide, a capo di questo gruppo sociale, avremo quello che viene definito il capobranco, che è una figura di riferimento che in ambito, naturale viene scelto tra i componenti di questo branco. Spessissimo, come dicevamo, è il soggetto più adulto, che quindi ha più esperienze e più capacità, oltre a delle competenze fisiche più adatte, a sopportare quelle che sono le esigenze del branco stesso, quindi procacciare cibo, difendere il territorio, difendere appunto il branco da possibili pericoli. Perché quindi è così importante avere questi soggetti adulti capobranco che si occupano della gestione del branco? Perché questo produce benessere, produce una situazione di non pericolo per gli altri componenti e dà soprattutto quelle competenze, al soggetto adulto di poter gestire a livello appunto gerarchico, dando altre competenze ad altri soggetti, ok, che saranno i suoi sottoposti. E nell'essere suoi sottoposti cercheranno di appunto aiutare questo capobranco a creare una situazione il più idonea possibile al branco. Quali sono quindi i vari ruoli che vengono definiti? Beh, nell'ambito della strutturazione del rapporto uomo e cane, e soprattutto nell'ambito del cane, sono stati identificati vari ruoli e a seconda degli studi sono stati identificati, ad esempio, con l'alfabeto greco. In questo caso, quindi, cercheremo di utilizzare quei soggetti, chiamandoli soggetti alfa, come soggetti di alto rango, da cui prenderemo spunto anche per il capobranco, soggetti beta, che sono i loro più fidi collaboratori dal punto di vista della gestione delle possibili delle situazioni di procacciare alimenti, quindi dell'andare a caccia. I soggetti beta sono coloro che si identificano anche proprio per aiutare il branco nelle situazioni di maggior pericolo, quindi nel difendere il territorio e nel appunto avvisare contro possibili pericoli. E soggetti intermedi, che sono invece dei soggetti con delle capacità di sapersi gestire perché estremamente equilibrati nel poter andare appunto a sviluppare varie competenze all'interno del branco, tra cui quella poi di diventare a loro volta dei capobranco nel momento in cui ce ne fosse l'esigenza, perché questi soggetti intermedi hanno proprio la capacità di essere soggetti estremamente duttili nella struttura sociale. A quelli che sono poi invece i soggetti omica, che sono degli ottimi moderatori nell'ambito sociale e che servono ad esempio per evitare le conflittualità tra i soggetti appartenenti allo stesso branco, oltre ad essere degli ottimi soggetti paglia per i cuccioli e per occuparsi di quello che sono anche il benessere dei soggetti più anziani. Troveremo proprio a quest'ultimo posto della nostra scala gerarchica, quindi proprio i cuccioli e i soggetti anziani che non hanno dei compiti specifici nei confronti degli altri cani, ma appunto vengono accuditi da essi. E come va quindi letta appunto questa piramide gerarchica? Attraverso una fase di competenze dove il soggetto alfa e quindi il capobranco tenderà ad occuparsi da un punto di vista proprio delle scelte decisionali e dei compiti che lui ha, proprio del sostentamento dell'intero branco. Quindi il soggetto all'apice di questa piramide sarà quel soggetto che avrà più oneri rispetto a tutto il branco. È estremamente importante quindi che questo soggetto abbia tutte le capacità e tutte le risorse per sviluppare il maggior benessere per il branco stesso. Come viene eletto questo capobranco? Sì, viene in effetti eletto perché attraverso le sue caratteristiche viene preso in considerazione dagli altri soggetti come leader. Non è lui che si impone come tale. Ma sono gli altri soggetti che, proprio identificando le caratteristiche più opportune, più idonee al loro benessere, vanno ad eleggere questo soggetto come leader. Quindi inizieranno a seguirne, le indicazioni e attraverso questa proprio fase elettiva sarà lui che avrà questi oneri così importanti. Perché quindi quando andiamo a parlare di un branco misto, possiamo avere delle piccole problematiche nella fase di gestione dei nostri cani? Perché questo dipende proprio da dove il cane si va ad inserire all'interno di questo branco misto in funzione anche appunto delle componenti umane. Quindi noi ci potremmo ritrovare, ad esempio, con più soggetti umani all'interno di una famiglia in cui solo qualcuno di essi ha un ruolo gerarchico superiore a quello del cane. In funzione di questo ruolo superiore, noi vedremo dei comportamenti diversi del cane nei suoi confronti. Perché? Perché, ad esempio, se andiamo a prendere in considerazione l'ottica di poter avere un capobranco umano Poi un soggetto beta canino e altri componenti umani come intermedi o omega, visti ovviamente dal cane, noi ci ritroveremo con un cane che avrà delle competenze, ad esempio, di difesa, di allerta e di vigilanza sui soggetti a lui sottoposti, oltre ovviamente ad avere delle componenti di aiuto di quello che è il ruolo del capobranco. Ma se da un lato avremo questa fase decisionale assolutamente ben gestita da un capobranco e quindi vedremo degli aspetti obiettivi adeguati con lui, non è altrettanto vero che potremmo vederlo identificato con tutti i soggetti della famiglia, perché il soggetto, in questo caso, che verrà identificato come un soggetto beta, non è tenuto allo stesso modo a dar retta, tra virgolette, al soggetto capobranco, quanto appunto dovrà invece prendersi cura dei soggetti a lui sottoposti. Quindi nasce spesso da questi elementi un aspetto di quello che viene chiamata la capacità obbedita di alcuni soggetti che vengono appunto che viene a modificarsi a seconda della persona con cui che si trovano di fronte o con cui si ritrovano appunto in determinate situazioni. Sarà quindi indubbiamente più semplice avere delle fasi gestionali di soggetti canini che si ritrovino invece in ruoli a loro più consoni dal punto di vista appunto del potere decisionale abbassato. Quindi, ad esempio, trovarsi con dei soggetti canini che tendano a identificarsi come dei soggetti omega, soggetti molto rapacificatori, molto moderatori, capaci di diciamo non darsi dei compiti atavici che sono appunto invece estremamente importanti nel vivere quotidiano col cane. Dal punto di vista di quello invece che sono ad esempio i rapporti quindi con cuccioli e soggetti anziani, noi che tipo di compito avremo? Avremo un compito proprio di occuparci di loro e in particolare non tanto degli anziani di cui dovremo prenderci cura da un punto di vista appunto della cura sociale, ma soprattutto con i soggetti più giovani, i cuccioli, avremo un compito educativo. Perché questo è così importante? Perché tutti i soggetti di un branco si occupano dell'educazione dei cuccioli, dal capobranco al soggetto omega. Quindi è estremamente importante il nostro ruolo come soggetti adulti nel compiere azioni educative. Azioni educative che cosa devono rappresentare nell'ambito del branco? Beh, innanzitutto un fattore della rappresentazione del ruolo gerarchico. Cosa vuol dire questo? Avremo delle regole standardizzate? No, perché ogni cane ha delle sue capacità, delle sue caratteristiche, quindi non è che dovremmo vivere tutti i cani in maniera uguale, ma dovremmo sicuramente andare a definire con tutti i soggetti canini, giovani e quindi cuccioli, dei comportamenti basati sul potere decisionale. Questo vuol dire che dovremmo andare appunto a gestire con loro delle dinamiche, ad esempio basate sulla fisicità, sulle dinamiche di quando poter fare un'azione o meno, strutturate su un rispetto gerarchico. Una cosa importante, ad esempio, potrebbe essere quella di insegnare al nostro cane a darci attenzione solo quando queste attenzioni vengono proposte da noi. Possiamo stare sul divano insieme al cane? Sì, lo possiamo fare tranquillamente. Ma ad esempio potremmo insegnare semplicemente al nostro cane a rimanere nel suo spazio di riposo mentre noi ci stiamo riposando e condividere invece momenti di interazione sociale attraverso quelle che vengono definite le coccole, le carezze, nel momento in cui vorremmo noi produrre al cane stesso. Perché è così importante quindi gestire il potere decisionale? Perché il cane ha bisogno di figure di guida, ha E queste figure di guida sono estremamente fondamentali proprio per il loro benessere. Meno compiti al cane, meno oneri avrà, più sarà alto il suo benessere nella fase appunto adulta. Avremo ovviamente poi delle caratterizzazioni secondo delle razze del soggetto che si potranno identificare più o meno con delle competenze specifiche. E quindi non possiamo pensare che ogni cane, perché viene cresciuto in una determinata maniera, avrà gli stessi compiti e svilupperà gli stessi comportamenti, perché questo ovviamente è dovuto da tanti fattori, oltre a quelli appunto strettamente genetici del cane e di quello che sono le attitudini che vengono identificate come doti naturali che il cane ha. Dal punto di vista però della gerarchizzazione, dovremo tenere presente che appunto il nostro cane, una volta che diverrà adulto, quindi avrà compiuto la sua crescita psicofisica, che potrà essere identificabile con la maggior parte dei soggetti intorno all'anno e mezzo, 2 anni, a seconda anche dei loro processi di crescita dovuti sia alle dimensioni sia alle caratteristiche neoteniche dei vari soggetti, avremo delle competenze appunto diversificate e questo produrrà ovviamente all'interno di questi branchi familiari un'identificazione di ruolo del singolo soggetto. Ovviamente dovremo non tanto doversi andare sempre ad immaginare l'idea del il cane deve fare così perché l'ho deciso io, ma semplicemente dovremmo avere un'idea molto chiara anche di come il cane si struttura nei nostri confronti e come si struttura ovviamente all'interno di questo branco familiare, perché una delle migliori caratteristiche che possiamo avere nell'essere comunque dei buoni proprietari è di conoscere le caratteristiche del nostro cane e sapere come lui si sta rapportando con noi e con la nostra famiglia in generale. Quindi è importante gerarchizzare, sì, perché la gerarchizzazione ci dà un'idea appunto di uno sviluppo di una società adeguata anche per i soggetti che la vanno a comporre, e dall'altra parte è estremamente importante quindi sapere che tipo di caratteristiche gerarchiche abbiamo all'interno del nostro branco familiare. Se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace, condividetelo nei vostri social e un caro saluto a presto. Ciao da Stefano.